Salute e salve e benvenuti ad una nuova puntata di Storia d'Italia Extra. Ho notato che l'argomento dei calendari e della loro evoluzione, struttura, nascita appassiona sempre le persone sia nel podcast sia sui miei social. Quindi ho pensato, perché non pubblicare qui una delle interviste in cui mi sono divertito di più? L'intervista con i ragazzi dell'Italiano Vero, un altro podcast per insegnare l'italiano agli stranieri, come quello di Davide Gemello, solo con un taglio più irriverente e più canzonatorio. Nel podcast parliamo del primo calendario dei Romani, che, vi preannuncio, era abbastanza bizzarro, e poi di come Giulio Cesare lo riformò, a sua volta poi venendo riformato da Papa Gregorio XIII. Per non parlare di Dionigi il Piccolo e di come si teneva traccia degli anni nel corso del Medioevo. Insomma, tanti dettagli interessanti e curiosi, spero che vi piaccia la puntata. Vi preannuncio inoltre che su Patreon pubblico in contemporanea un altro episodio registrato con l'Italiano Vero, a proposito del Regno d'Italia e delle sue varie incarnazioni nel corso dei millenni. Il problema è che questo episodio è per l'Italiano Vero un episodio per i loro Patreon, quindi anch'io non posso metterlo su Storia d'Italia Extra, quindi anche quello sarà solo disponibile su Patreon, Taipei e in generale per tutti i miei mecenati. Quindi se volete ascoltare una seconda puntata, andate su Patreon, Taipei e YouTube e avrete la puntata premium. Grazie mille e buon ascolto!
Via. Benvenuti all'Italiano Vero, il podcast che ti insegna a parlare come un vero italiano. In studio Massimo,
detto Cubo,
da Bergamo,
Paolo da Milano.
Con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai.
Ma come che non vedremo mai?
Paolo, è un podcast.
Ah già!
Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio dell'Italiano Vero. Oggi sono particolarmente contento perché abbiamo una domanda e un suggerimento per un episodio che arriva da un nostro ascoltatore. Paolo, benvenuto, sai dirci chi è questo ascoltatore?
Ciao Massimo, sì, so chi è questo bravissimo ragazzo, questo Kevin, questo americano che ci ha posto un suggerimento molto interessante che abbiamo assolutamente accolto.
Sì, e allora vado a leggere appunto il suo suggerimento, lo leggo proprio così come ce l'ha scritto. Un suggerimento per un episodio futuro. Puoi parlare della storia del calendario giuliano e dei calendari gregoriani, poiché entrambe sono invenzioni italiane? È possibile includere diversi detti comuni utilizzati che si riferiscono a data e ora?
Caro Kevin, cerchiamo subito allora di partire, di dare soddisfazione a tutte queste tue richieste importantissime. E abbiamo cercato di combinare insieme una serie di cose, chiamando qualcuno di molto più esperto rispetto a noi relativamente alla prima parte, calendario giuliano e calendario gregoriano, e poi mettendoli insieme invece, ed è la parte più facile, insomma, ad altri detti comuni, come dici tu, sulle date.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sulle ore, sui giorni, abbiamo cercato di inventarci qualche cosa. Quello che diciamo subito è che Massimo, anzi te lo fai dire, Massimo che mi sta facendo dei gesti dall'altra parte della televisione, prego Max.
Volevo dire che un modo di dire che usiamo ricavato dalle trasmissioni quiz televisivi, diciamo chiediamo l'aiuto da casa.
Chi vuole essere milionario?
Bravo, avete già riconosciuto la voce. Abbiamo chiesto al massimo esperto di storia e di podcast di storia, che è Marco Cappelli di italiastoria.com. Quindi uso la sua introduzione e dico salute e salve, Marco.
Salute e salve ad entrambi.
Ciao Marco.
Mi fa molto piacere di ritornare con voi. Veramente mi sono divertito la prima volta, quindi come potevo dire di no?
Tra l'altro,
grazie
Paolo, ti ricordo che Marco ogni 1000 follower su come si dice su Facebook, scusate, sono un po' emozionato, racconta di una città che ha gli stessi abitanti. L'ultima volta, ma pochi giorni fa praticamente, l'avevamo lasciato a 23.000.
Mamma.
Adesso siamo arrivati a quanti, Marco? 24.000?
27.000.
Complimenti a questo tuo successo, complimenti veramente, perché è veramente incredibile che tante persone così siano così fortemente interessati, ma probabilmente perché il protagonista, la passione con cui noi ascoltiamo anche le cose che stai dicendo è veramente grande.
Grazie,
insomma.
E mi ero fatta arrossire.
Tra l'altro nell'attesa, sì scusami Marco ti ho parlato sopra, tra l'altro nell'attesa mentre tu mettevi a dormire le tue bimbe, ho fatto ascoltare un'introduzione del tuo episodio a Paolo e devo dire che veramente, cioè anche per chi studia l'italiano è consigliatissimo, non solo la storia, perché penso che in 10 secondi, 15, hai snocciolato 10 aggettivi che veramente ampliano il vocabolario di una persona non solo straniera ma anche italiana. Fantastico.
Io ero estasiato. Questo mi fa molto piacere. Fra l'altro veramente quando mi scrivono, l'ho già detto, ma quando mi scrivono e mi dicono io con il tuo podcast imparo l'italiano e la storia, i stranieri soprattutto, a me riempie di una felicità immensa sempre.
Sì. E no, davvero, veramente, guarda, cioè, non ho un vocabolario io da italiano veramente così esteso e quindi veramente consigliato a tutti i nostri ascoltatori. Poi ho visto un sito che io consiglio per essere aggiornati un po' sulle notizie italiane, comunque un sito di cultura molto bello, è l'Inchiesta. Ho visto che addirittura c'era una tua intervista sull'Inchiesta, quindi veramente mi inchino alla tua bravura, davvero, complimenti.
Mi ha fatto molto piacere, mi hanno intervistato, era una prima volta anche per me, insomma, con un vero giornalista, sono rimasto, mi ha emozionato un po'.
Quindi, Paolo, nel ricordarti che tu sei un dilettante del podcast, quindi cioè...
Assolutamente.
Qui siamo tutti dilettanti allo sbaraglio.
Dilettante. Qualche cosa di... Prima che uno stadio precedente al dilettantismo, che non so, in questo momento non mi viene in mente un termine, è veramente una vergine,
una vergine. Ma andiamo avanti. E quindi Marco, sono davvero invenzioni italiane o come abbiamo visto l'altra volta, che poi dici non siamo solo italiani, sì. Siamo tutti un po' goti e longobardi, questa cosa me la sono portata dentro io e mi è piaciuta molto.
Allora, diciamo, italiano, per quando si parla dei romani... Non mi piace mai identificare italiano con romani perché la storia romana va molto al di là della storia italiana e non è fatta solo da italiani. Però detto questo, sì, se includiamo effettivamente la storia di Roma, entrambi questi calendari famosissimi di cui adesso parleremo sono adottati in tutto il mondo, hanno origine in Italia. Il calendario, ci sono stati altri calendari ovviamente precedenti che poi mano a mano sono caduti in disuso perché Roma con la sua possanza è arrivata a imporre il suo calendario a tutto il mondo occidentale e poi il papato, un'altra grande istituzione che ha sede in Italia, ha avuto un'importanza sul calendario. La prima cosa da dire è quanto dura un giorno, perché vedrete che sarà un argomento molto importante per il calendario. Scusate, quanto dura un anno? Un anno è esattamente 365 giorni, 2422. Poi è più un po' di altre cifre, però diciamo fermiamoci alla quarta cifra decimale. Cioè 365,25 sarebbe quasi 365 giorni e un quarto. Questo quasi, vedremo, è molto importante. Se non lo vogliamo dire in cifre decimali, è 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. Quindi, come vedete, molto vicino alle 6 ore, ok? Quindi questo crea un problema, perché l'anno può essere o di 365 o di 366 giorni, ma non può essere di 365,25. È difficile. Allora, ci sono stati vari sistemi per ovviare a questo problema nei vari calendari. I romani sotto la Repubblica fino a Giulio Cesare avevano forse uno dei sistemi peggiori della storia, perché avevano un sistema basato su 12 mesi, come oggi, di durata leggermente diversa, ma il conto totale dei 12 mesi non faceva 365 giorni, ma 355. Dice, ma perché 355? Non lo so. Comunque faceva 355 giorni. Quindi il problema è che mancavano 10 giorni e un quarto per fare l'anno corretto. Come ovviare a questo problema? I romani avevano un sistema abbastanza rozzo, che circa ogni due anni inserivano un mese aggiuntivo di durata irregolare di 22 o 23 giorni.
Ogni quanto tempo, scusa, hai detto?
Ogni due anni. Quindi, siccome se fate i conti sono 10,25 i giorni di differenza, sono 11,25, applicato in questo modo, facendoli 22 e poi ogni tanto di 23, riuscivano più o meno a compensare e a quadrare e a tenere il calendario, diciamo, ufficiale allineato con le stagioni, perché quello che vuoi è che aprile sia primavera, non vuoi che ad aprile sia inverno o estate, insomma. Certo. Quindi questo è quello che cercavano di fare, inserendo questi mesi, come dire, intercalari ogni tot. Chi faceva questa cosa era il pontefice Massimo. Chi era il pontefice Massimo? Era il massimo capo della religione romana. Oggi i papi spesso sono chiamati pontefici. Da dove deriva questo nome? Deriva dall'antica Roma. Il pontefice Massimo era un prete della religione romana. Il pontefice Massimo aveva una casa speciale dentro il foro romano dove risiedeva, e uno dei suoi vari compiti, erano fra l'altro eletti pontefici massimi, ma eletti a vita, una carica quindi diversa dalle altre cariche romane che erano sempre nella Repubblica a scadenza, questa era una carica a vita. Il pontefice quindi ogni due anni tendenzialmente inseriva questo mese. Ora, questo sistema più o meno funzionato fino alla tarda Repubblica. Nella tarda Repubblica, un po' per la confusione delle guerre civili, un po' perché questo potere del pontefice Massimo lo utilizzava un po' a suo, diciamo, per ingrandire la sua importanza a Roma, perché quando tu puoi decidere il calendario sei una persona importante, spesso non lo facendo. Quello che era successo è che, arrivato al tempo di Giulio Cesare, per decenni non era stata applicata in modo molto corretto questa procedura, per anni non era stata fatta, non era stato inserito il mese intercalare. Questo aveva disallineato il calendario completamente, il calendario ufficiale con il calendario delle stagioni normali. Un problema grosso. Giulio Cesare, nonostante avesse ben altro a cui pensare nella sua vita oltre a questo, mise su una commissione, poi spesso si chiama calendario giuliano da Giulio Cesare. Ovviamente non l'ha.
Quindi già questo è il primo.
È il primo dei due calendari. Non l'ha ovviamente creato lui. Lui ha dato il compito a persone esperte di trovare una soluzione a questo problema. La soluzione trovata è una soluzione che ci sarà abbastanza familiare, e questa è la prima volta che viene trovata, cioè quella di fare un calendario con un anno bisestile. L'anno bisestile, quindi 365 giorni tutti gli anni, tranne ogni 4 anni sarebbe stato inserito un giorno in più a febbraio, il mese più corto anche del calendario romano, cosa che ci risulterà molto familiare. Il calendario giuliano in grandissima parte è il calendario, che è ancora in vigore. Quindi stiamo parlando di un'innovazione di Giulio Cesare che usiamo ancora oggi tutti i giorni.
Ancora
E
sì.
questa è una cosa bellissima, mi è sempre piaciuto tantissimo.
Sì, veramente
E
incredibile.
questo è stato fatto nel 46 avanti Cristo. Ora, la cosa interessante è che per riallineare il calendario, Giulio Cesare fece anche inserire 2 mesi di durata straordinaria nel 46 avanti Cristo. Quindi, se volete un piccolo curiosità, potete chiedere a qualcuno qual è stato l'anno più lungo della storia, il 46 avanti Cristo, perché è durato 14 mesi, è stato molto molto lungo, ma forse erano 3 mesi, cioè era un mese intercalare più 2 mesi straordinari, quindi era un totale di 15 mesi, quindi un
Fantastico.
anno lunghissimo con il quale si è riallineato il calendario all'anno solare. Ora, questo sistema, a quanto pare, di nuovo ci fu una serie di guerre civili, una confusione, non fu applicato perfettamente negli anni successivi a Giulio Cesare. Quindi, a quanto pare, i preti lo inserirono il bisestile ogni 3 anni invece di 4, quindi di nuovo si creò un piccolo problema, quindi alla fine fu Augusto a riconfermare il calendario giuliano, siccome si era accumulato qualche giorno in più, annullò per 2 decenni il bisestile, in modo da di nuovo riportarlo a quello che era il pensiero originale. Prima di andare oltre, specificherei che 2 dei mesi oggi utilizzati, una cosa abbastanza nota, ma la dico per quei pochi che non dovessero saperlo, ovviamente luglio deriva da Iulius, da Giulio Cesare, quindi Giulio Cesare ebbe un nome dopo la sua morte dedicato a sé, e agosto deriva da Augustus, quindi di nuovo dal successore di Giulio Cesare. Questi erano qui quintilis e sextilis prima, erano 2 mesi avevano un nome diverso. Quinto e sesto, quindi perché settembre è settimo, no? Prima c'era il quinto e il sesto. Quinto e sesto sono diventati luglio e agosto. Mi potreste chiedere, ma non
Perfetto,
sono il
Marco.
quinto e sesto? Che è
Ah.
complicato.
No, giusto, no, ti ricordo di non dare nulla per scontato. Io sono stato rimandato in storia, ricordatelo. Quindi
Quindi non era.
queste
Ok,
specie.
perfetto. No,
No,
l'importante è
no,
che non
ecco.
era. Non fosse scontato, perfetto.
No, non lo era.
Non lo era. Ok, quindi
Assolutamente.
luglio e agosto derivano da Giulio Cesare e Augusto. Quindi anche questa è una cosa interessante perché stiamo usando ancora oggi i nomi delle 2 figure più importanti forse della storia romana. Anche gli altri nomi tutti gli altri nomi dei mesi del calendario sono romani, quindi settembre è il settimo mese, ottobre l'ottavo, novembre il nono, dicembre il decimo. Perché questo derivava dall'antico calendario, si chiama di Romolo, ovviamente, probabilmente è una leggenda, in dove c'erano 10 mesi solamente, e l'inverno praticamente non aveva mese, e quindi i mesi erano solo 10. Gennaio e febbraio sono stati aggiunti sostanzialmente successivamente. Va bene, ora, questo sistema di Giulio Cesare è un ottimo sistema, perché, come abbiamo detto, è 365,25 di media. Ma abbiamo detto che il giorno in realtà non è 365,25, è 365,2422, 2422. Questo piccolo errore vuol dire che si accumula una differenza di un giorno ogni 128 anni. Ora, rispetto al sistema precedente, direi veramente impreciso di aggiungere un mese ogni tanto. È un enorme miglioramento, ma c'era ancora un
Passo avanti,
errore.
certo.
È un errore che con il tempo si sarebbe accumulato. Questo è un effetto che già nel Medioevo era evidente. Le stagioni andarono mano a mano disallineandosi con il calendario giuliano. Ora, prima di andare oltre e precisare quale fu la soluzione a questo problema, una piccola nota, magari qualcuno può essere interessato. Quando è iniziato il nostro calendario, quando è l'anno 0, insomma, l'anno 1, eccetera. Allora, prima nota, non esiste l'anno 0, cioè si va dall'anno meno 1 all'anno 1, quindi non è mai esistito l'anno 0. Ok, questa è la ragione per la quale in teoria il 2000 fa parte del XX secolo, non del XXI. perché si inizia da contare da 1. I romani contavano gli anni in due modi, uno comune e uno poco comune. Quello più comune era utilizzando i consolati, cioè, diciamo, nell'anno del consolato di Giulio Cesare e Pompeo. Non hanno mai fatto un consolato insieme, però insomma, per dire, sarebbe, se l'avessero fatto, sarebbe stato l'anno del consolato di Giulio Cesare e di Pompeo, e quello voleva dire quello è l'anno lì, perché loro tenevano una lista di tutti i consolati, quindi quando dicevi l'anno del consolato di quei due, era quell'anno lì, era 2 anni dopo l'anno del consolato di quell'altro. Ovviamente non è un sistema facilissimo, però funzionava abbastanza. L'altro sistema è ab urbe condita, non era in realtà molto utilizzato, che vuol dire dalla fondazione di Roma, dal 753 avanti Cristo, che a noi è più familiare perché è un po' il sistema che usiamo noi, cioè di dire, di contare da un punto della storia in poi. Il calendario dall'anno cosiddetto, diciamo, avanti Cristo, dopo Cristo, non fu inventato fino al VI secolo dopo Cristo. Quindi i primi secoli anche dell'era cristiana nessuno diceva dopo Cristo, si continuava a usare il calendario tendenzialmente consolare. Dal III secolo dopo Cristo in poi, dai tempi di Diocleziano, c'è una cosa che viene usata anche molto nel Medioevo, che si chiama l'indizione, che era una specie di ciclo di tassazione, cioè le tasse venivano fissate per 15 anni, cioè il tuo terreno, diciamo, veniva un ispettore del fisco che diceva: ok, il tuo terreno vale 100 solidi d'oro, quindi ci devi 10 solidi d'oro dall'anno e ce li dovrai sempre per 15 anni, non cambierà mai, fra 15 anni ripasserò o qualcun altro ripasserà. Quindi questo si chiamava il ciclo dell'indizione. Quindi quello che succede è che dopo Diocleziano le persone iniziano a utilizzare questo sistema dicendo: nel quinto anno dell'indizione, spesso senza dire quale di questi cicli fosse, dandolo per scontato, è successa questa cosa, o nel decimo anno dell'indizione. Poi finiva un ciclo e si ricominciava dal secondo anno dell'indizione, dal terzo anno dell'indizione, e questo è stato utilizzato per secoli, secoli e secoli, spesso molto più dell'anno, diciamo, della datazione che conosciamo noi dell'annus domini, cioè del dopo Cristo. Quindi questo è un sistema che anche io non conoscevo prima di iniziare a studiare un pochino la storia. Invece praticamente andando a cercare sui libri di storia non troverete la data delle fonti antiche, ma ci sarà scritto spesso l'indizione o gli anni del consolato se è una fonte romana. Il calendario attuale viene invece ideato da Dionigi il Piccolo nel VI secolo d.C. È tutto chiaro fino adesso? Non so se per io
sì,
qua.
Sì, sì, noi sì, sì. Come dice Paolo, siamo in religioso silenzio. Noi, guardati,
sì, sì, stiamo apprendendo veramente.
E quindi vai, è tutto chiarissimo.
Comunque, bloccate, se qualcosa è chiaro, ditemelo. Quindi, dal VI secolo dopo Cristo c'è questo Dionigi il Piccolo che fa un calcolo andando dietro e dice. Coordina, dice: ah, ok, Gesù è nato secondo me nell'anno del consolato di quello lì, se non sbaglio, quindi lui decide che l'anno della nascita di Gesù è l'anno che oggi noi contiamo. Ora, molti storici ritengono che questo calcolo sia sbagliato di qualche anno. È possibile che Gesù in realtà sia nato nel 4 avanti Cristo, altri dicono che è ancora più di differente. La certezza non c'è, solo a dire che comunque non si era sbagliato di moltissimo, ecco, a quei tempi sbagliarsi solo di qualche anno non è scontato. E quindi Dionigi il Piccolo dice: ok, non usiamo più questo sistema delle indizioni, o un altro sistema che si usava in Oriente, che era l'anno dei martiri, cioè era addirittura, questo è un altro ancora, che era si contava dall'arrivo al potere di Diocleziano. Diocleziano è arrivato al potere nel 285 d.C., quindi il centesimo anno dell'era dei martiri è il 385. Lui non voleva, Dionigi il Piccolo, diciamo, preservare il nome di Diocleziano perché era un perseguitatore di cristiani. Quindi dice: no, non usiamo questo come datazione perché non è un buon sistema. E lui dice: no, usiamo questo, diciamo, annus domini. E questo sistema però, ideato da questo monaco, era un monaco orientale che però viveva a Roma, non viene utilizzato all'inizio e non viene utilizzato per molto tempo, viene usato saltuariamente. L'indizione di gran lunga è il più utilizzato all'inizio del Medioevo, e verrà anche dopo che insomma gli ispettori del fisco non ci sono più, però continuano a fare questi cicli di 15 anni, inizia ad essere utilizzato in modo esteso a partire dai tempi, dall'VIII secolo, dai tempi di Carlo Magno. Ok, quindi questo è come siamo arrivati ad avere il calendario giuliano e ad avere il calendario, diciamo, l'anno a cui siamo abituati. Come dicevo, però, si era accumulato questo errore. Questo errore, arrivati al Rinascimento, era arrivato a contare 10 giorni. Quindi c'erano 10 giorni di disallineamento e cominciavano ad essere abbastanza evidenti. A questo punto Papa Gregorio, nel 1582, decide di riformare il calendario. E il calendario viene riformato in questo modo. Innanzitutto vanno annullati 10 giorni. Quindi occorre saltare dal 4 ottobre dell'anno 1582 al 15 ottobre. Quindi un'altra curiosità da dire a qualcuno quando volete stupirlo è che ci sono 10 giorni nella storia che non sono mai esistiti. Questo questa
la seconda
chicca, diciamo, quei giorni lì non sono mai esistiti. Questa è la prima importante cosa, però se avesse fatto solo questo, poi col tempo avrebbe iniziato di nuovo a disallinearsi il calendario. Quindi non si ferma qui. Per arrivare a un calcolo il più preciso possibile, la commissione del Papa decide di fare una piccola riforma del calendario giuliano, cioè decide che ogni 100 anni l'anno del secolo sostanzialmente non sarà bisestile. Quindi il 1600 non è bisestile, il 1700 non è bisestile, il 1800 non è bisestile, il 1900 non è bisestile, il 2000 è secondo voi è stato bisestile?
Ciao, sono Cubo, scusate l'interruzione dell'episodio. Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea, aiutateci sostenendoci per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sì,
esatto, perché c'è un'eccezione dell'eccezione.
Esatto, questo
per
lo
sapevo. Correggere il piccolo, bravo, visto Massimo, lo sapevo, per correggere
6 minuti, qualcosa del genere.
Esatto, rimaneva ancora un piccolo errore, quindi dice, ok, ogni 1000 anni l'eccezione non si applica, quindi il 2000 è stato bisestile, il 3000 sarà bisestile per chi... per chi ci sarà, ma il 2100 non sarà bisestile. Quindi questo è la riforma gregoriana. Come vedete è un piccolo aggiustamento, ma è importante. C'è un salto di 10 giorni e c'è questa riforma per renderlo ancora più preciso il calendario giuliano. Ora,
perfetto, ti interrompo un attimo. Che lo introdusse, qui ti faccio una domanda quasi a sorpresa, con la bolla papale Intergravissimas, ma cos'è la bolla papale? Perché noi lo usiamo ogni tanto quando dici, cavolo, Paolo, per avanzare questo progetto è talmente difficile che mi serve la bolla papale, l'autorizzazione.
La bolla papale è uno dei modi, diciamo, insieme con l'enciclica, insomma, con cui il Papa comunica le sue decisioni al... diciamo al grande pubblico, insomma, bolla papale aveva più, diciamo, l'enciclica è più una cosa pastorale, mentre la bolla papale ha un, in teoria nel tempo del Medioevo aveva proprio un valore legale, proprio di legislativo, perché il Papa si era preso anche molti dei poteri un tempo dell'impero romano, quindi la bolla papale era un atto veramente legislativo. E ovviamente questo, siamo nel 1582, cioè, è successo qualcosa abbastanza importante qualche anno prima. C'è stata la riforma protestante. Quindi, una bolla papale nel 1482 sarebbe stata probabilmente accettata da tutta l'Europa senza grandi problemi, da tutta l'Europa cattolica. Invece, nel 1582, questa decisione, anche di buon senso del Papa, scientifica direi, proprio, quindi non aveva un valore religioso, i protestanti non la vogliono accettare. Perché? Perché dico, noi non siamo contro il potere del Papa, quindi non vogliamo neanche che il Papa ci decida il calendario, assolutamente. Quindi la particolarità è che il calendario gregoriano non è stato adottato allo stesso tempo da tutti i paesi europei. Come vedremo, avremo un'eccezione molto vicino ai tempi nostri. Ma il calendario gregoriano entrò in vigore nel 1582 in Italia, in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Polonia, cioè tutti i paesi cattolici, fortemente cattolici. L'Austria e altri paesi seguiranno poco dopo, ma per esempio in Germania ci fu un grosso problema, in Germania in generale, nell'impero, quello che allora si chiamava l'impero, cioè tutta la Germania un po' allargata, c'erano una serie di territori, alcuni erano cattolici, alcuni erano protestanti. Quelli protestanti non aderirono al calendario, quindi quello che successe è che la Germania per un bel po' di tempo, per più di 100 anni, ebbe un disallineamento dei calendari, quindi a Colonia era il 15 ottobre a Francoforte era il 4, cioè quindi era un bel problema, insomma, questa cosa. E ci misero molto tempo i paesi protestanti per adottare il calendario gregoriano, nonostante, come ho detto, fosse una misura di buon senso. E lo dico perché lo vorrei anche un po' sottolineare, io non sono religioso, però spesso si dà per scontato che i protestanti siano, come dire, più illuminati o più vicini alla scienza o meno fondamentalisti dei cattolici. Cosa che, fra l'altro, è un falso storico, assolutamente, e questo dimostra una certa militanza proprio dei paesi protestanti contro il buon senso, veramente. Questa era una decisione, l'aveva fatta il Papa, ma poteva averla fatta chiunque altro. Non l'hanno adottata per una questione proprio meramente ideologica. Poi, con il tempo, i zucconi ci sono arrivati, e quindi anche loro hanno adottato il calendario gregoriano. Rimaneva però una grande potenza, ancora in epoca molto tarda, che non aveva adottato il calendario gregoriano. E questa grande potenza era la Russia. La Russia zarista assolutamente si rifiutò categoricamente di adottare il calendario gregoriano. La Chiesa ortodossa era assolutamente contraria, e fra l'altro, spoiler alert, lo è tuttora, quindi non ha ancora adottato la Chiesa il calendario gregoriano, la Chiesa ortodossa. E quindi la Russia zarista rimase con il vecchio calendario fino alla rivoluzione. Quindi, la curiosità è che la rivoluzione di ottobre, per il nostro calendario, si è svolta a novembre, quindi è una particolarità, insomma, di questa cosa, che loro erano alcuni giorni indietro, fra l'altro più di 10 giorni, perché ovviamente con il tempo si accumulano i giorni, quindi continuando a non adottarlo, ogni secolo si aggiungeva un giorno, quindi di differenza. Quindi la Russia adotterà il calendario gregoriano solo con la rivoluzione d'ottobre e l'arrivo al potere del, dei comunisti. L'adotterà, come ho detto, lo Stato, ma non la Chiesa. Quindi le chiese ortodosse ancora oggi festeggiano il Natale, come è noto, il 7 di gennaio. Ma non è il 7 gennaio, loro lo festeggiano il 25 dicembre. Wow. È il 25 dicembre del vecchio conio, diciamo. quindi non è che festeggiano per loro non è il 7 gennaio, per la Chiesa è il 25 dicembre, è Natale, no? Insomma, perché sono ancora al calendario giuliano. Quindi questo è una cosa che penso molti sanno, ma magari non tutti proprio sanno.
Qui ammetto la mia, esatto, io non lo sapevo, ad esempio, quindi...
E dico un piccolo particolare, perché mia moglie è armena, gli armeni festeggiano il 6 gennaio il Natale, ma loro non festeggiano, molti pensano che sia per lo stesso motivo, ma non è per lo stesso motivo. Il 6 gennaio, Epifania, è il primo Natale cristiano, cioè ai tempi, fino al IV secolo, il Natale cristiano era festeggiato il 6 gennaio, proprio il 6 gennaio del calendario. Fu spostato al 25 dicembre perché la Chiesa voleva sopprimere la festività del Sol Invictus, che era molto popolare, l'aveva istituita in realtà da poco, da pochi decenni, era una festività del III secolo d.C., quindi non è una festività romana antica, ma aveva avuto subito un grandissimo successo perché è la festa del sole che non è stato sconfitto dalle tenebre, perché da quel giorni lì il sole comincia a risalire nel cielo e i giorni iniziano a riallungarsi, quindi questo è il concetto di Sol Invictus. Però la Chiesa non voleva più avere questa festa, però semplicemente cancellarla sembrava male, quindi spostarono il Natale dal 6 gennaio al 25 dicembre. Però dice: il 6 gennaio l'abbiamo sempre festeggiato, che facciamo? Facciamo un'altra festa, facciamo l'Epifania. Quindi l'Epifania ha origine da questo, cioè tutta la storia dei Re Magi è assolutamente inventata. Serve solo a mantenere nel calendario sempre il secondo Natale che era stato spostato. Gli armeni a quel tempo, quando fu presa questa decisione dall'impero romano, non erano dentro l'impero romano, non facevano parte dell'impero, quindi loro dicono: no, noi continuiamo a festeggiare il 6 gennaio perché il Natale ci piace il 6 gennaio. Quindi loro ancora oggi festeggiano il Natale il 6 gennaio, ma non è come il caso russo in cui loro festeggiano il 25 dicembre, è un'altra data, ma è proprio festeggiano il 6 gennaio.
Grazie Marco, io davvero non lo sapevo, io pensavo che gli ortodossi festeggiassero il 7 gennaio, che per loro fosse il 7 gennaio, non sapevo che invece loro, appunto, anche per loro è il 25 di dicembre secondo il loro calendario, esatto.
Esatto, usano il calendario di Giulio Cesare e si rifiutano di cambiarlo perché dicono andrebbe a cambiare il calendario religioso, sopprimere 10 giorni, cosa che mi sembra curiosa visto che è un calendario fatto da un pagano, quindi insomma è una posizione curiosa.
Marco, grazie per la tua narrazione che, come al solito, oltre che essere interessante, ci aiuta anche a riscoprire l'attualità di qualche cosa che è stato inventato migliaia di anni fa magari ed è ancora utilizzato. È davvero molto molto interessante. Anche noi, Max, abbiamo capito finalmente la differenza, quindi ringraziamo Kevin a nostra volta che ci ha dato questo tipo di opportunità, perché sicuramente non ricordavamo proprio molto molto bene questa differenza.
Tra l'altro più... Kevin, lo ricordo, è anche un nostro patron. Inoltre ha deciso di collaborare con noi e di tradurre i nostri articoli che corredano ogni episodio in inglese, proprio, guarda.
Bravo, è fantastico, veramente. Questi sono i grandi ascoltatori.
Ha deciso che per imparare l'italiano vuol darsi, diciamo, un impegno, quindi un obiettivo, e quindi si impegna appunto a tradurli dall'italiano di Schefasara all'inglese, e quindi si fa aiutare col traduttore, però poi ovviamente lui, essendo di madrelingua inglese, poi li... ovviamente li scrive in maniera corretta, quindi abbiamo un altro approccio, diciamo, a ogni episodio. Diciamo, chi non conosce proprio bene l'italiano può capire di cosa trattiamo tramite l'inglese, dopodiché come si dice, approcciarsi anche all'articolo in italiano.
In italiano.
Quindi Andiamo avanti e giusto c'era la seconda parte di Kenny. C'è possibile includere diversi detti comuni utilizzati che si riferiscono a data e ora? Io qua do il compito a Paolo, di solito che è quello un po' più accademico.
Beh,
e già abbiamo, certo. Paolo, una bella filastrocca che penso sia solo italiana, le rime, sì. Giusto Marco, che ci aiuta a ricordare. Mia mamma assolutamente usa sempre la filastrocca per ricordarsi quanti giorni ha un mese, confermi anche tu.
Ma tutti, penso, tutti gli italiani utilizzano la stessa filastrocca.
Paolo, ce la ricordi tu?
Certo, allora la dedichiamo a Kevin. Kevin, questa, vista la tua richiesta, ti dico questa cosa qua. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31.
Ripeto, la mamma si ricorda così, no? Adesso ripete la filastrocca e si ricorda quanti giorni sono. E invece c'è un anno, Paolo, che noi lo utilizziamo prima per calcolare gli interessi bancari.
Sì, l'anno commerciale è un anno che dura 360 giorni, quindi divide idealmente i 12 mesi in 30 giorni cada uno, e quindi 12 per 30 fa 360, giusto? Se l'aritmetica non è sbagliata fa proprio così, ed è serve proprio per calcolare
i tempi per
interessi.
Semplificare il calcolo degli interessi.
Una
volta,
3-6-5, esatto, ormai. Fa aumentare un attimo giusto gli interessi.
Oramai le banche preferiscono, visto che lo fa il computer il lavoro, dicono meglio meglio su 300.
Però io ricordo che ancora veniva usato per le fatture, ad esempio, quando si diceva questa fattura scade a 30 giorni, appunto si dava per scontato l'anno commerciale, quindi se supponiamo oggi siamo al 15 di agosto, si diceva questa fattura a 30 giorni scade il 15 di settembre, invece se dovessimo calcolare che agosto ha 31 giorni sarebbe dovuta scadere il 14, quindi l'anno commerciale, il mese commerciale, quando si dice fattura scade a 30, 60, 90 giorni, non si fa altro che partire dal giorno di partenza e arrivare al giorno, il medesimo giorno del mese di arrivo, quindi 60 giorni dal 15 di agosto sono 15 settembre, 15 ottobre, quindi non si fanno il calcolo, quindi questo è l'anno commerciale. Poi, forse un termine storico per definire 5 anni, ma lo usiamo un po' meno, è lustro, giusto Paolo? Lo usiamo, sì. Tanti lustri fa, Marco.
Sì, un po' caduto. Sono parecchi lustri.
Quanti lustri hai, Marco? Io ne ho quasi 6 di lustri. È veramente difficile, ho quasi 12 lustri.
Sto per dire 6 per gamba.
Giusto, si dice così, sì, per gamba, ecco un altro bel detto.
6 per dice, gamba. Sì,
questo è un altro detto italiano. Bellissimo. Per gli ascoltatori.
Esatto.
Io ne ho 8 di lustri, okay. Esattamente, quindi appena compiuti. No, quindi, e il...
Tu 8, io 12. Max, quanti lustri hai? Fai i conti, vedi, aritmetica.
Io ne ho
diviso 10 per 2, dai.
Più di 9. Ok?
Erdala. Quindi lustro significa 5 anni.
Lo usiamo poco.
Mi è venuto una adesso in mente adesso, che è una delle cose che piace a me perché è storica. C'è un detto italiano... Si usa sempre meno, però si dice questa cosa succederà alle calende greche.
È bello questo, bello, eccola Paolo.
E questo qui, alle calende greche, perché, mi piace tantissimo perché deriva dalle calende, che noi sappiamo che i romani non utilizzavano le settimane, ma utilizzavano per la numerazione dei giorni nel mese le calende, le none e le idi. Quindi le calende erano i primi giorni del mese, quindi... Le calende greche vuol dire praticamente perché i greci non usavano le calende come sistema, quindi era un po' come dire mai, perché i greci non usano le calende, quindi mai. quindi questa è una cosa curiosa, perché ancora nell'italiano c'è questa cosa delle calende che in realtà non si usa oramai da certo, migliaia di anni.
Bellissimo. Sì. Paolo, ci vuoi rubare anche il mestiere dell'italiano, vero? Accidenti.
Sì, bene. Diciamo,
quando la Pasqua viene di maggio, ecco, mi è venuto un altro ancora. Quando la Pasqua viene di maggio è un altro modo di dire mai, perché la Pasqua non cade mai di maggio.
Anche lì c'è tutto un calcolo per la Pasqua che
non... Un calcolo, non lo so neanch'io, ma c'è un calcolo allucinante, atroce, e posso dire che nella Chiesa si è litigato per centinaia di anni, è scorso sangue per decidere il sistema di calcolo della Pasqua, è stato proprio uno delle controversie più difficili.
Quindi abbiamo parlato tanto di anno bisestile, ogni tanto noi siamo molto scaramantici noi italiani e diciamo spesso anno bisesto, anno funesto.
Anno funesto,
per usare una rima. Guarda caso, ci sai spiegare perché tu, Marco?
Sì, perché funesto vuol dire semplicemente un anno terribile o che porta sfortuna. Allora, i romani, come gli italiani, erano molto scaramantici. Scaramantico vuol dire, lo dico per magari qualche ascoltatore non lo sa, quelli che hanno paura che gli succeda qualcosa di sfortunato in base a delle azioni. Passare sotto la scala, mettere il cappello sul letto,
il gatto nero,
eccetera. E una delle tante cose che porta sfortuna è l'anno bisesto, l'anno bisestile, perché questo anno innaturale sembrava un anno sfortunato. Ora, se andiamo a guardare gli ultimi anni, non è che si può dare proprio del tutto torto. Io, insomma...
A quello che è, certo.
2020 sicuramente, io direi che anche 2016 tra... forse qualcuno me ne vorrà, ma tra Brexit e Trump la vedo un anno abbastanza funesto. Il 2012 c'è stata la crisi dell'euro, nel 2008 c'è stata la crisi diciamo immobiliare negli Stati Uniti, la crisi finanziaria
mondiale,
2004 se non sbaglio la guerra in Iraq, non vorrei sbagliarmi.
Bene.
Forse il 2003, comunque è successo qualcosa di brutto pure nel 2004. E quindi insomma...
non è superstizione, è realtà, no?
Vabbè, poi il meccanismo del cervello è che sempre il cervello ricorda le cose negative quando sa che c'è qualcosa di sfortunato. Quindi nel 2020 è sicuramente vero, insomma, un anno veramente funesto, possiamo dire, senza problemi.
Anche lo usiamo pochissimo, sì, Paolo, sì. Ma ti manca un venerdì per dire che uno non è proprio del tutto sano di mente, giusto? Non è proprio a posto. Anche questo lo sai perché?
No,
questo lo spiego io. Dice che la nostra, diciamo, nostra fonte ci dice che si riferisce alle nascite premature e all'antica credenza popolare, ovviamente infondata, che i nati prematuri, quelli che noi chiamiamo ad esempio quelli di 7 mesi, li chiamiamo settimini, fossero incompleti e pertanto mancanti anche un po' di cervello. E il riferimento al venerdì dice appunto che è legato alla tradizione cristiana di giorno del malaugurio, in quanto quello della crocifissione.
Sì.
Quindi, mamma mia,
sì.
E quindi venivano un po' esorcizzati.
C'era un'altra io sulla sfortuna. Di Venere e di Marte non si arriva e non si parte e non si dà principio all'arte. Allora, lo ripeto, di Venere e di Marte non si arriva e non si parte e non si dà principio all'arte. Cioè, è un detto di nuovo di saggezza popolare italiano. Venere e Marte sono ovviamente venerdì e martedì, che sono i giorni sfortunati della settimana, in teoria. Non so perché martedì, venerdì adesso mi è chiaro, però martedì e venerdì, e in teoria l'idea è che non sono giorni propizi per viaggiare o per dare principio all'arte, per iniziare una qualunque attività, qualcosa che uno vuole iniziare, aprire un negozio, cominciare a dipingere un quadro, qualunque cosa, non si inizia di Venere e di Marte. Questa era una cosa...
Ma io la sapevo diversa, Marco, quella dell'arte...
Allora ho sbagliato io.
No.
Vai.
Perfetta, con la rima penso che difficilmente sia sbagliata. Io sapevo né di Venere né di Marte, né ci si sposa né si parte, anche il matrimonio c'è dentro.
Forse c'era anche il matrimonio.
Sì, beh, comunque
va bene, comunque,
sì.
Comunque il concetto è quello.
Poi
magari, come sempre in Italia, le regioni cambiano le cose, però il concetto di base rimane lo stesso. E c'è un'altra cosa che volevo dire, che di nuovo questa cosa dei giorni nefasti si chiamavano ai tempi dell'antica Roma, i giorni fasti e i giorni nefasti. Quindi i fasti erano i giorni, diciamo, propizi, quelli fortunati, i giorni in cui appunto si possono fare cose. I giorni nefasti erano tanti nell'antica Roma ed erano giorni in cui assolutamente non bisognava fare attività importanti perché portavano sfortuna, e quindi questa è rimasta come questa cosa dei giorni fasti e nefasti, rimangono delle tracce in queste tradizioni sui giorni propizi o non propizi per le attività, insomma. Esatto.
E quindi però poi ne abbiamo uno che forse è il più utilizzato, il più italiano vero, giusto Paolo, che poi andando noi non sapevamo, ammetto, l'origine, quindi l'abbiamo cercata e abbiamo avuto questa lieta scoperta, che anche questa deriva dalla storia, dai papi. Quindi quando diciamo abbiamo fatto 30, facciamo 31, faccio un esempio di come lo si può utilizzare. Ti ricordi Paolo che avevamo detto un po' anche ironicamente lo si può usare? Abbiamo intervistato un amico, Marco, cosa ha fatto? Da Bergamo è andato a Roma, lui è un triatleta, quindi da Bergamo è andato a Roma in 3 giorni in bicicletta, il quarto giorno ha fatto la maratona, poi però è tornato in treno. Allora io gli ho detto, wow, scusa, hai fatto 30, potevi 30. Tornare a nuoto, visto che sei un triatleta,
facevi 31, giusto? Ma quello, scusa, era un po' 62,
bravo. Allora però, dici, hai fatto, cioè, appunto, aiutatemi voi, hai fatto 30, hai fatto, non lo so,
Sì, sei arrivato, hai quasi finito, fai l'ultimo pezzo che ti manca per arrivare all'obiettivo.
E qui, Marco, bellissimo, mi è piaciuta un sacco la storia, insomma, di questo detto.
Dei papi.
Esatto, raccontacela tu, dai, Marco.
Ah, no, beh, questo non me lo ricordavo, ma comunque c'era un papa. Allora, la storia che hai trovato, che c'era un papa che aveva...
Sì, ma la confermi, perché poi sappiamo come diciamo...
Io veramente non l'ho ricercata. Ah, okay. Ti dico, non l'ho ricercata, quindi non posso... Io posso confermare solo se l'ho ricercata. Okay. Quindi non l'ho ricercata, però mi sembra possibile. Però te ne do un'altra dopo. E quindi un papa che aveva fatto una ventina di cardinali. Fare cardinali era un vantaggio di solito per i papi, soprattutto dopo un certo punto in poi, perché versavano l'obolo per diventare cardinali, quindi era una cosa finanziariamente... E di solito era un numero limitato, lui dice 20, poi aumentavano 24, 28, poi alla fine aveva fatto 30.
Il giorno dopo,
esatto. Ma come 30? Il giorno dopo, beh, abbiamo fatto 30, cioè, facciamolo le 31.
E aggiunse quest'ultimo cardinale, che sembra anche, qui si dice, fosse un suo amico, quindi... Quindi esatto. Fatto 30, sì, allora, dai, facciamone 31.
Allora, voi avete mai giocato a 31?
Ah,
io ve lo chiedo.
No, io mai.
Allora, perché c'è un gioco molto diffuso a Roma, in Abruzzo, io sono abruzzese, che si chiama 31, e io credo che sia la vera origine di questo detto. Questo gioco prevede, si gioca praticamente con le carte cosiddette napoletane, sono carte, per chi ci ascolta dall'estero, sono tipiche solo dell'Italia, ci sono napoletane, piacentine, ma in generale ci sono varie varianti, ma alla fine il concetto è lo stesso, a differenza delle carte francesi più tradizionali del mondo, le carte italiane hanno 40, sono 40, e vanno da 1 a 7, e poi c'è Fante, Cavallo e Re, che sono l'8, 9 e il 10. Nel gioco vince chi ha il numero più alto, però, questa è una regola importante, se si fa 31 si fa pagare una puntata a tutto il tavolo, quindi mentre se vinci tu è sostanzialmente solo una persona, quella che ha il punteggio minore, che paga, se fai 31 tutti pagano, quindi è meglio di fare 30, però avendo 30 hai già quasi sicuramente vinto, perché a 31 il gioco si interrompe. Quindi il concetto di ho fatto 30, facciamo 31, credo derivi da questo gioco, perché ho detto sono arrivato fino a 30, giochiamo un'altra mano, potrebbe uscirmi l'asso e faccio il colpaccio, insomma.
Abbiamo fatto 30, facciamo 31.
Facciamo 31. Quindi questo credo sia io credo sia questa l'origine. Però...
Mi avete fatto venire in mente, a proposito di arrivare vicino a un altro numero, 30 e 31, questa proprio ve la racconto. Io sono di origini, appunto, irpine, quindi le conosco bene, di Avellino, di Campane, mi conosco bene le carte napoletane, no? Quindi tu hai parlato di figure, no? La parola figura, ricordiamolo, è la figura, e quindi cos'è? Il personaggio che c'è sulla carta, giusto? Ma anche uno si può dire hai fatto una bella figura, giusto? O una brutta figura. Beh. Allora, cosa si diceva? Quando dice con quanto sei passato alla maturità? Ok, vi ricordate che era il classico 36, no? Il voto minimo per passare, no? E quindi a 3-7,
una volta sì.
Quindi vi ricordo sempre queste due parole, figura, ok? La figura della carta e la bella e brutta figura, la performance che puoi fare appunto all'esame, no? E quindi a 3-7, tre figure fanno un punto. Allora si diceva all'amico, ma tu secondo me sei passato? all'esame di maturità con 35 e due figure, più la figura che hai fatto tu all'esame, la figuraccia in questo caso, 36, per dire che insomma era passato.
36.
Era passato proprio per il rotto della cuffia, esatto, ecco un altro un altro termine. Bellissimo. Italiano un po' difficile, dai, però, non esageriamo.
Quindi sperando di aver fatto una bella figura, anzi siamo sicuri di aver fatto una bella figura, invitando Marco, che come sempre dà lustro, in questo caso usiamo lustro in un altro modo, al nostro podcast.
In un altro modo di dare lustro.
Grazie, guarda Marco.
Fantastico.
Ha dato veramente lustro, è sempre un piacere averti. Ricordo il tuo sito, perché oltre a imparare la storia potete imparare l'italiano, quindi italiastoria.com, giusto Marco?
E sì, corretto.
Niente, grazie a tutti, grazie Paolo.
Grazie.
E a presto.
Grazie Mark.
Grazie a voi.
Ciao,
ciao. A
presto, ciao ciao.
E come dico sempre, questo è quanto. Una bella chiacchierata, vero? Storia d'Italia Extra torna tra qualche settimana con una meravigliosa intervista ad Alessandro Gelain, che è andata in onda in diretta qualche settimana fa e che tornerà in versione podcast. Per ora vi do appuntamento alla prossima puntata di Storia d'Italia, il prossimo lunedì. A presto!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.